Siamo entrati nel mese di Kislev. Il mese di Kislev è il mese della luce, sia perché abbiamo la festa di Hanukkah, sì, che è la festa in cui noi usiamo le candele come simbolo di luce, non che la Hanukkah è una candela da accendere e lì inizia e lì finisce. L'idea di Hanukkah simboleggia in generale le mitzvot. Quindi è un mese in cui noi ricordiamo a noi stessi che le mitzvot non sono altro che una energia che porta calore, porta luce al mondo. Questa è la festa di Hanukkah come noi la conosciamo. Oltre a quello c'è anche dal punto di vista chassidico, il mese di Kislev è un mese molto pieno di ricorrenze, perché già stasera i chassidim del Rebbe hanno addirittura una canzone per questa sera, che è la canzone che è stata scritta nel 1978, quando il Rebbe è guarito miracolosamente da un attacco cardiaco pesantissimo. Nessun dottore è riuscito fino ad oggi a dare una spiegazione come il Rebbe sia riuscito a tornare più forte che prima. Aveva 76 anni quando ha avuto questo attacco cardiaco e HaKadosh Baruch Hu ci ha regalato il Rebbe per altri 15 anni, più di 15 anni. Quindi è un giorno molto importante. Non lo so se riesco a farvelo vedere. Ho appena ricevuto un video da 770. È giusto per spiegarvi cosa sta succedendo adesso. Dato che questo weekend abbiamo questo Kinus HaShluchim, che è questo evento che succede una volta all'anno, che è la riunione di tutti i Shluchim del mondo, ed è anche Rosh Chodesh Kislev, che è il giorno in cui noi ricordiamo la miracolosa guarigione. Rebbe è sceso dopo un mese e mezzo quasi che nessuno l'ha visto, nessuno l'ha sentito. Cioè, sentito sì, però non potevamo sapere se era in buona salute o no. Rosh Chodesh Kislev è il giorno in cui i dottori hanno dato il permesso di scendere nel Beit HaKnesset a fare il suo discorso. Adesso vi faccio giusto vedere un attimo chi entra adesso. 770.
Questo è oggi?
Sì, adesso.
Mamma mia.
Alcune persone conosco, questa canzone è una canzone che è stata scritta da un Hasid, che era un tzaddik, che era un shaliach del Rebbe in California, un signore anziano, che la sua anima gli ha raccontato questa gioia nel vedere il Rebbe, e quindi questa è una canzone che si canta ogni anno, Rosh Chodesh di Kislev. Ok, allora abbiamo questo, come dicevo, abbiamo questo mese che è un mese pieno di luce. Anche perché questo mese è il mese in cui noi festeggiamo il 19 di Kislev, il Rosh Hashanah della Hasidut per eccellenza. Ieri sera studiavo con dei ragazzi, abbiamo studiato la Gemara che tratta l'argomento della festa di Hanukkah, e la Gemara dice l'anno dopo hanno fissato Hanukkah. La stessa cosa era successa il 19 di Kislev, l'anno dopo è stato fissato il 19 di Kislev come una festa per le generazioni. La stessa cosa è successa a Purim, c'è scritto nella Megillah di Esther, non mi viene in mente il pasuk, ma Yamim Ele Nizkarim Nasim, non è quello il pasuk. Comunque fidatevi che tutto succedeva l'anno dopo. In che senso? Nel senso che le feste che abbiamo ricevuto nella Torah da Hashem sono feste che quelle sono e quelle rimarranno per l'eternità. Le festività che invece noi abbiamo guadagnato grazie al nostro la nostra devozione, il nostro temperamento, la nostra totale dedizione ad HaKadosh Baruch Hu, come la festività di Hanukkah, di Purim e anche il 19 di Kislev, sono festività che soltanto l'anno dopo i tzadikim hanno potuto captare la stessa energia dell'anno in cui è successo il miracolo. Ad esempio a Hanukkah, il 25 di Kislev, i tzadikim hanno visto una luce che non hanno visto tutti i giorni, perché HaKadosh Baruch Hu è venuto a combattere pochi contro tanti, una famiglia contro l'esercito greco, scusate, greco-siriano. Com'è possibile che hanno vinto? Com'è possibile? È tutto un miracolo, perché HaKadosh Baruch Hu è sceso e ha combattuto come un po' come i soldati adesso, che raccontano cose incredibili, raccontano di pallottole che girano da tutte le parti, che fischiano intorno all'orecchio, ma nessuna pallottola che si avvicina a loro. Vedono cose che se non sei lì non le puoi vedere. I tzadikim vedono cose che noi non vediamo. L'anno dopo, dato che è tornata la stessa luce, come a Pesach torna la stessa luce, che noi non vediamo soltanto i grandi tzadikim, a Shavuot, a Sukkot, Rosh Hashanah, Kippur e tutte le altre festività della Torah, così anche a Hanukkah e Purim l'anno dopo l'hanno fissato. Stessa cosa è successo il 19 di Kislev, che perché l'anno dopo era l'uscita di Shabbat e l'autore del Tanya, che lui era il protagonista del 19 di Kislev, ha detto che nel Sidur è scritto che quando Yud Tet, che sarebbe Yom Tov, cade di Mozei Shabbat, bisogna dire una tefilah speciale nell'Amidah. Quindi quando Yom Tov cade di Mozei Shabbat c'è una tefilah nell'Amidah che si chiama Vatodien. E lui in questo modo ha regalato questa informazione, che lui sta rivivendo la stessa luce, e quindi Yud Tet Kislev ogni anno è il Rosh Hashanah per la Chassidut, che è la Chassidut è la luce della Torah, e quindi è legato con l'idea della luce, con Hanukkah. Quindi il mese di Kislev è il mese della luce per eccellenza. Già che parliamo di queste cose, vi ricordo che c'è una discussione nel Talmud come si accende la candela di Hanukkah. Secondo Beit Shammai, il primo giorno si accendono 8 candele, perché abbiamo ancora 8 giorni. Il secondo giorno 7 candele, perché abbiamo ancora 7 giorni. Secondo Beit Hillel, il primo giorno 1, secondo giorno 2, eccetera, come noi facciamo. Giusto? Noi come accendiamo? Il primo giorno 1, secondo giorno 2 e così via. Tutto questo è giusto ricordare e per fare la mitzvah in modo perfetto, perché in teoria noi potremmo accendere ogni sera solo una candela e in questo modo faremmo la mitzvah. Siccome noi siamo bravi, vogliamo fare le mitzvot fatte bene, quindi in teoria ogni casa accende una candela. Quelli che vogliono fare le mitzvot meglio, ogni adulto maschio della famiglia accende una candela. Le donne accendono le candele di Hanukkah se non c'è un maschio, perché loro hanno le candele di Shabbat e quindi hanno una forza con le candele di Shabbat, che non hanno bisogno delle candele di Hanukkah. I maschi invece accendono le candele di Hanukkah, quindi una candela per ogni maschio adulto. Invece i meadrin, mina meadrin, quelli che vogliono fare le mitzvot al massimo, accendono la prima sera 1, la seconda sera 2, la terza sera 3, la quarta sera 4, come Beit Hillel. Il Rebbe spiega che la differenza tra Beit Shammai e Beit Hillel, perché Beit Shammai vuole 8 candele la prima sera? Il Rebbe spiega perché Beit Shammai è uno che è molto impegnato nell'allontanarsi dalle trasgressioni e dalle tentazioni di questo mondo. Buonasera, dottor Messina, nessun problema, abbiamo iniziato qualche minuto fa.
Buonasera, grazie, scusate il ritardo, ma ho avuto qualche problema di traffico per tornare a casa, grazie.
E l'internet l'aspettava, abbiamo avuto qualche problemino, quindi abbiamo aspettato. Questo per dirle che la lezione adesso è più completa, perché c'è anche lei. E quindi approfitto di ringraziare lei, ringraziare tutti quanti i partecipanti che fanno di questa lezione una lezione importante, e tutti quelli che l'ascolteranno dopo non possono fare altro che ringraziare ognuno di voi che partecipate live alla lezione ogni domenica sera. E più siete, anzi invito quelli che ascoltano e vedono su YouTube, ogni tanto fatevi vedere anche in diretta tutte le domeniche alle 18. Ci farà solo piacere. Dicevo, abbiamo due tipi di due modi in cui serviamo Hashem. David HaMelech lo dice in una frase: Sur Merav Asetov. Stai lontano dal male, dalle tentazioni, dalle trappole dello Yetzer Hara, dell'inclinazione a fare il male. Va Asetov e corri dietro alle mitzvot. Ora, Bet Shammai è uno che ha dedicato la vita a Sur Merav. Stai lontano dalle tentazioni. Per stare lontani dalle tentazioni bisogna avere una forza come Superman. Bisogna essere degli eroi. Per fare una mitzvah non devi essere un eroe. Però quando fai una mitzvah porti tanta luce. Quindi Bet Shammai dice: il primo giorno tu devi accendere 8 candele. Perché? Perché 8 candele? Perché hai bisogno di tantissima energia il primo giorno per staccarti dalle averot in cui che eri abituato a fare. Mi seguite? Vi faccio un esempio. La navicella spaziale, quando deve lasciare l'atmosfera, ha bisogno di... Non so se avete visto il video, c'ha 3 missili attaccati che l'aiutano a staccarsi dalla Terra e piano piano raggiungere lo spazio. Il lavoro più difficile è all'inizio. Non so se avete presente quando prendete l'aereo, al decollo i motori sono al massimo. Perché? Perché la cosa più difficile è staccarsi da terra. Quindi dice Bet Shammai, staccarsi da terra è la cosa più difficile. La prima sera hai bisogno di 8 candele, di tutta la luce a disposizione. Una volta che ti sei staccato, piano piano ti accontenti di quello, di una luce minore, ti accontenti di una potenza minore. Non è che ti accontenti, ti serve una potenza minore. Quando una persona scopre che esiste Dio, nessuno gliel'aveva mai detto prima, e che Dio è sceso sul monte Sinai e ha dato la Torah al popolo di Israele. Benissimo. Un giorno però scopre che anche lui appartiene al popolo di Israele. E scopre anche che Shabbat va vissuto in un certo modo, l'alimentazione va vissuta in un certo modo, e tutte le altre mitzvot. Dice, ma come faccio? Io sono abituato a mangiare di tutto. Io sono abituato a lavorare di Shabbat. Io sono abituato a fare tutte queste cose che la Torah dice che sono delle trasgressioni. Come faccio adesso? Oppure lui legge che deve mettere, non lo so, una moneta in tzedakah. Cosa dite? Cosa è più difficile? Se non è paperon de paperoni, cos'è più difficile? Uguale?
Cioè, fare le misvote e fare la tzedakah, qual è più difficile?
Ah, no, è più difficile smettere di fare averot.
Sì.
Uno che va tutte le settimane a mangiare l'hamburger da McDonald's,
Sì,
ok? L'hamburger c'è dentro la polpetta che è carne non kasher. Cioè, sarà dentro carne di manzo con quella di maiale, con quella di cavallo, non lo so. Però c'è anche il formaggio.
Beh, è più facile fare tzedakah.
Direi. Direi, io vedo un sacco di gente in posti, diciamo, in località di vacanza, che quando arrivano la mattina in sinagoga, salgono al Sefer e danno 500 euro per il Bet HaKnesset, 1000 euro per il Bet HaKnesset. E la gente, con un sorriso sotto i baffi, dice sì, perché ieri ha mangiato al ristorante non kasher. Perché la gente crede che Hashem lo si può, diciamo, un po' come si fa con i giudici, no? Gli metti la busta.
Corrompere.
Esatto, hai risolto il problema. La gente crede che HaKadosh Baruch Hu è corruttibile. E c'è un pasuk della Torah che dice... Aia, stasera non mi viene in mente niente. C'è un pasuk della Torah che dice che HaKadosh Baruch Hu è incorruttibile, nella parasha di Devarim, comunque. Vabbè, non mi viene. Comunque, fidatevi. Quindi che cosa vuol dire? Lui dice, io non mangiare al ristorante non ci riesco, mi viene molto difficile, mi viene molto più facile dare soldi in tzedakah, perché multimilionario per lui 500 euro è come 5 euro per qualcun altro. Però dirgli di non mangiare più al McDonald's per lui è una cosa difficilissima. Lui è abituato ad andare in questo ristorante, c'è lo chef che lo conosce, che gli fa quel piatto che a lui piace, che da 20 anni lo mangia ogni volta che va lì in vacanza. Adesso gli dici no. Io non gli dico niente, deve dire a se stesso no. È difficilissimo. Per quello che Becciamai dice, quando arriva Hanukkah, hai bisogno di tutta la forza, di tutta l'energia a disposizione. Bettilel dice un'altra cosa. Bettilel dice no, dato che le mitzvot portano luce, tu non devi concentrarti sul male che non devi fare, tu concentrati sul bene che devi fare. Quando ti concentri sul bene che devi fare, non è difficile. Perché non è difficile? Perché fare una mitzvah non è difficile. Il fatto è che dopo che farai una mitzvah, la fame viene mangiando, quindi avrai voglia di farne un'altra, di farne un'altra. Vabbè, già che metto ti viene tutti i giorni, perché non inizi a osservare la kashrut? Già che osservo la kashrut e metto ti viene, dai, faccio Shabbat un po' meglio, vado in sinagoga, spengo il cellulare. Già che faccio Shabbat e metto te filine e faccio la kashrut. Perché non andare ogni tanto una lezione di Torah? Già che faccio... E così, senza che se ne accorge, ha portato a casa tanta, tanta luce. A casa vuol dire dentro la sua anima. Tanta, tanta luce. Bettilel dice, tu concentrati sulla luce. E il male, il male che è il buio, si dissolve da solo. La candela di Hanukkah illumina, porta luce, e una piccola candela dissolve tanto buio. Quindi... dedicati alla luce. Questa cosa l'ha raccontata, abbiamo ricevuto questo video ieri sera, uno dei emissari del Rebbe, uno dei Shluchim, ha detto che era un signore, non so, 50-60 anni aveva quando raccontava questa cosa, dice che quando lui era giovane ha scritto al Rebbe, dice io sto andando in Shlichut, però dato che ho fatto qualche errore, ho macchiato la mia anima, vorrei sapere cosa fare per aggiustare, per recuperare, per riparare i danni che ho fatto alla mia anima. E Rebbe dice aggiungi luce, aggiungi shlichut, aggiungi educazione ebraica a chi ti sta intorno. E lui non aveva capito la risposta, dice sì Rebbe però questo ho capito, vado, faccio questo, però c'ho un problema che negli anni passati da giovane ho fatto qualche trasgressione. E Rebbe dice, allora aggiungi ancora più luce. E lui non capiva. Allora Shabbat, il Rebbe ha fatto un discorso e ha detto nella parasha di Mishpatim, il Pasuk dice una benedizione, et mispari amecha amale, ti completerò i giorni. E Rebbe dice, cosa vuol dire ti completerò i giorni? Che quando una persona si sveglia all'età che ha e dice, mamma mia, ho bruciato tutti gli anni che avevo fino adesso... Cosa devo fare adesso? Non preoccuparti del passato. Aggiungi luce. Occupati della luce. Quando tu ti occupi della luce, Hashem ti promette, ti dà la benedizione, che ti completerai i giorni. Che cosa vuol dire? Che i giorni che tu non hai dedicato alla missione che avevi in questo mondo e li hai bruciati senza fare nessuna mitzvah, dato che adesso tu stai aumentando luce e ti preoccupi non solo di te stesso, ma anche di chi ti sta intorno, a Kadosh Baruch Hu dice tu fai questo, io mi preoccupo del tuo passato e te lo recupero io. Per questo che noi accendiamo come Bettilel, accendiamo il primo giorno una candela, il secondo giorno due candele, perché Bettilel ti sta dicendo non è ancora arrivato Mashiach. Quando arriverà Mashiach, Hanukkah accenderemo 8, 7, 6, 5, 4 per altri motivi che non vi spiego stasera. Ma quello che dovete sapere è che noi siamo in un'era in cui dobbiamo aumentare tanta luce. Questo ragazzo aveva ragione. Se hai fatto un danno, devi ripararlo. Ma non devi essere preoccupato in questo. Questa è l'idea che c'è nel Tanya, in tutta la Hasidut e nella parasha che abbiamo letto ieri, che HaKadosh Baruch Hu ci racconta nella Torah che Yitzhak voleva benedire Esav, Esav era il malvagio, e in realtà non era così malvagio. Perché non era così malvagio? Perché Esav tutti i giorni andava dai suoi genitori. Se tu sei uno che non ti interessa nulla di quello che i tuoi genitori ti insegnano come educazione ebraica, non vai dai tuoi genitori. Ha raccontato qualcuno che un signore 35 anni fa ha raccontato quest'anno in una lezione. C'era una lezione in cui il rabbino spiegava che quando capita in una famiglia, diciamo, osservante, che uno dei figli decide di lasciare tutto, non bisogna mai staccare col figlio. Perché? Perché il figlio tornerà a casa se riceverà amore. Se invece tu dici da parte sua, te non ti interessa la mia educazione, allora io non mi interessa, a me non interessa di te. Allora questo signore ha raccontato che 30, 35 anni fa suo figlio, un ragazzo di 20 anni, non osservava più niente, mangiava di tutto, per lui Shabbat era un giorno come un altro, non distingueva tra il bene e il male, tra la luce e il buio. E quindi lui ha chiesto al suo rabbino, il rabbino ha detto mandalo via di casa. E lui dice non solo che non l'ho più visto da 35 anni, ma non ho neanche sentito la sua voce da 35 anni. Perché il figlio cosa dice? Se il tuo amore nei miei confronti dipende dal mio comportamento, vuol dire che il tuo amore non è un vero amore. E quindi Yitzhak Avinu dice, ma questo Esav è veramente così malvagio? Sì, Esav era una brutta persona. Non mettiamo in discussione questa cosa. Però, se voi leggete nella Torah, Esav tornava a casa tutti i giorni per onorare il padre, si sedeva, metteva il bel vestito e faceva delle domande di Torah. Il papà non è che si faceva, diciamo, ingannare dal figlio, però dice, io sento che c'è qualcosa di buono. Io sento che in questo Esav c'è comunque una scintilla accesa. E che cosa succede? Che quando Jacob gli ruba le benedizioni, lui cosa dice a se stesso? Non appena morirà mio papà, ammazzo mio fratello. Vi ricordate la prima volta che un fratello ammazza un fratello? Dove la troviamo questa storia? Dove?
Caino.
Caino.
Ma Caino ha detto aspetto che muore mio papà? L'ha ammazzato subito, senza pietà per i genitori. Quindi Esav non è così malvagio.
No. Rav, e poi quando Jacob è andato a farsi benedire dal padre, la Torah dice che si è messo il vestito bello che Esav usava per andare a parlare con il padre. Sì. Quindi aveva una grande considerazione.
Sì, certo. Anche perché il vestito era a casa, perché Esav sapeva che aveva delle donne malvagie. Quindi non era un malvagio che diceva io sono un santo, no, sapeva che sbagliava e Yitzhak voleva tirare fuori la parte positiva. Cosa voleva Yitzhak? Fare quello che dice Bettilel: la prima sera accendi una candela, la seconda due, e vedrai che poi questa malvagità si spegne. Perché? Perché voleva far fare una mitzvah e un'altra mitzvah a Esav e un'altra mitzvah. È così che si combatte adesso il buio. Se noi siamo lì a piangere, nel passato ho fatto questo, nel passato ho fatto l'altro, mio maestro ci raccontava una storia di un signore che era povero tutta la vita e una notte sogna che aveva già 75 anni, sogna che sotto il suo letto, sotto terra, lui scavava e ha tirato fuori un forziere pieno di diamanti. Si è svelato la mattina e ha detto, ma questo sogno era troppo realistico. Vai a sapere che non era un sogno, un messaggio dal cielo. Dalla curiosità ha spostato il letto, ha preso una vanga, ha iniziato a scavare, tac! Ha tirato fuori un forziere pieno di diamanti. Arriva un amico, vede questo forziere aperto pieno di diamanti e lui seduto per terra che piange. Dice, perché piangi? Dice perché ero un miliardario tutta la vita, ho vissuto come un povero, non sapevo che sotto il mio letto c'era. Dice, va bene, adesso goditi la vita. Dice, no, non posso. Perché? Perché ho sofferto tutta la vita come un povero e non sapendo di essere ricco. Ok, ma adesso sei ricco, alzati, vai a goderti la vita. No, non posso, perché? Perché tutta la vita ho digiunato perché non riuscivo a comprare neanche il pane, ho vissuto al freddo in inverno e andavo in giro con i vestiti stracciati e piange. Dice, ok, ma adesso sei ricco. Non gli entrava in testa. Anche questo è Yetzer Hara. quando noi abbiamo il merito di sederci una lezione di Torah, lasciamo stare i Shabbat che non abbiamo fatto come dovevamo fare, lasciamo stare quello che abbiamo ingerito, adesso facciamo la mitzvah di portare luce al mondo. Perché ho deciso di iniziare la lezione con questo argomento? Perché dovevo reinserirvi nell'argomento del Tanya. L'argomento del Tanya discute sul fatto che le mitzvot portano luce. Ma che cosa porta più luce delle mitzvot? Lo studio della Torah. Abbiamo parlato del fatto che le mitzvot in generale hanno un effetto sulla parte del corpo che fa la mitzvah. Ad esempio, se io leggo Teilim, allora la mia bocca in quel momento è annullata alla luce di Hashem e quindi la mia bocca diventa un recipiente per la luce di Hashem e in quel momento ricevo un'energia nella mia bocca. Se io metto i tefillin nel mio braccio, se io cammino per andare in sinagoga alle mie gambe, se io ho un pensiero e un'emozione di amore verso Hashem, allora il mio cuore, ogni parte del corpo ha la sua mitzvah. Poi ha parlato della mitzvah della tzedakah che include tutto il corpo insieme, non solo il corpo insieme, ma anche il tempo, perché HaKadosh Baruch Hu ha creato il tempo. E come faccio io a elevare il tempo? Quando io vado a lavorare, sono andato 2 settimane, ho fatto un lavoro, un progetto e ho portato a casa un po' di soldi, prendo una parte di questi soldi e li metto in tzedakah, ho elevato non soltanto tutti gli altri soldi, non soltanto tutto il mio corpo, perché per lavorare ho lavorato col corpo e anche con la mente, ma ho elevato anche il tempo che Hashem ha creato. Il tempo è diventato Kadosh. Perché? Perché io per dare questi soldi in Tzedakah ho dovuto investire il mio tempo per guadagnare questi soldi. Quindi sia il tempo che ho investito, sia il tempo di adesso in cui sto facendo la mitzvah, e sia il tempo futuro. Perché il tempo futuro? Perché siccome dovrò tornare a lavorare perché un po' dei soldi li ho dati in Tzedakah, dovrò tornare un po' prima a lavorare per portare di nuovo il pane a casa, quindi anche il futuro è condizionato dalla Tzedakah che io sto facendo. Quindi, quando una persona ha dato la Tzedakah, ha cambiato se stesso, ha trasformato se stesso da una persona che non aveva nessuna luce di Hashem, ma una persona che ha una luce di Hashem che avvolge tutti gli organi del suo corpo e anche le sue emozioni, il suo intelletto, i suoi sentimenti e anche il tempo che lui ha a disposizione è diventato Kadosh. Quindi non ditemi che prima di dare Tzedakah e dopo aver dato Tzedakah siamo le stesse persone. Proprio no. Siamo due persone diverse completamente. Dopo aver dato la Tzedakah sono una persona nuova. Ma c'è qualcosa di più. Quando io studio Torah succedono tante cose più profonde di questo. Settimana scorsa avevo spiegato, non penso settimana scorsa, la settimana prima. Avevamo spiegato la prima cosa che succede quando io studio la Torah, succede che io entro, riesco a entrare nella mente dell'anima vitale e cambiarla. Perché posso fare 1000 mitzvot, ma io alla fine è vero che vengo avvolto da una luce, ma rimango quello che sono. Vi faccio un esempio. Ognuno di voi ha un nome. Oltre ad avere un nome, ognuno di noi, ognuno di voi può avere anche un titolo. Ok? Se qualcuno di voi è un campione del mondo di pugilato, allora lo chiamerò il pugile. Se qualcuno di voi è campione del mondo di nuoto o di tennis o un professore all'università o qualsiasi altro mestiere, vi chiamerò col titolo. Se invece vi chiamo per nome, è uguale come chiamare per titolo oppure il nome è qualcosa di più profondo?
Più profondo, sicuro.
Faccio un esempio, se io sono in mezzo al mercato e dico professore, non è detto che si gira, però se lo chiamo per nome e dico professor Avraham, o neanche professore, lo chiamo soltanto Avraham, lui si gira. Perché professore è un titolo, è qualcosa che fa, ma non è qualcosa che è. Quando io nella tefillah apro la mia bocca e riempio la mia bocca di lodi di Hashem. Cosa dico, ad esempio? Avinu Avrahaman, nostro padre, padre misericordioso. Inizio la Midah e dico, Hagadol, Hagibor, Hanorah, il grande, il temuto. Sono tutti titoli che do ad Hashem. Quindi quando io faccio la tefilah, che è una mitzvah, Io mi sto confrontando con i titoli di Hashem. Ma quando io studio Torah, mi sto confrontando con l'essenza di Hashem. Infatti ci rivela lo Zohar HaKadosh che la prima lettera dei dieci, la prima parola dei dieci comandamenti è una parola che non è in ebraico. Anuchi, Anuchi Hashem Elokech. Anuchi non è in ebraico, è in egiziano. Antico chiaramente. Però lo Zohar HaKadosh dice Anuchi sono quattro lettere che formano una frase. Io, me stesso, mi sono scritto e mi sono dato. Anna, nafshi, ketavit, yehavit. Quindi quando voi studiate la Torah, non è che state facendo una mitzvah, vuol dire mi state chiamando per titolo, perché le mitzvah non fanno altro che avvolgere la persona, l'anima, con la luce della Torah. Ma non ho toccato il nervo, non ho toccato il punto. Quando tocco il punto? Quando studio la Torah. Quando io studio la Torah riesco a trasformare anche la mia anima vitale, che non riesco a fare con le mitzvot. Quindi con lo studio della Torah riesco a fare qualcosa di molto più importante che con le mitzvot. Leggiamo la seconda cosa che
ecco
succede.
Ecco perché è più difficile.
Vero. C'era un signore che era a casa e sua moglie stava preparando la casa per Pesach. E il marito vede così la moglie che lavora, che fatica. Adesso vi racconto. Mi fermo un attimo, mi è venuto in mente, tra parentesi, non vi racconto chi, però una persona, un personaggio a Milano, che lui non ha mai aiutato sua moglie per Pesach, perché lui è uno che studia tutto il giorno, sua moglie rispetta. Faccio tutto io, non ti preoccupare, porto una domestica, mi aiuta lei. Però una volta era la sera, la domestica si era già andata e lei voleva concludere la pulizia della cucina, si è ricordata che non aveva pulito dietro al frigo. Però una donna da sola a tirare il frigo, oggi ci sono le rotelline sotto i frigoriferi, una volta non c'erano, non so se vi ricordate. Quindi ha chiesto a suo marito, dice puoi venire e aiutarmi a spingere il frigo. Allora suo marito si alza. E aiuta sua moglie a spingere il frigo e dice a sua moglie: non sapevo che Pesach è così difficile. Ha fatto solo quello. Comunque, chiudo l'argomento, torno a questa storia del signore che era a casa, vede sua moglie che fatica. Dice: dai, fammi aiutare, fammi fare qualcosa. Dice: guarda, l'aiuto più grande che puoi fare è se vai adesso in sinagoga a studiare, non starmi tra i piedi. Perché io quando pulisco la casa per Pesach non voglio vedere in giro nessuno, quindi prendi, alzati, vai a studiare. Questo si alza, se ne va, torna un'ora dopo e dice a sua moglie, scusa, c'è qualcos'altro che possa aiutarti, ma non così difficile? Come diceva Silvano, studiare Torah è difficile. E noi cerchiamo nelle lezioni di farlo nel modo più leggero possibile, ma se apriamo la Gemara, lo sappiamo tutti che ci sono delle parti della Gemara che davvero si suda. C'era una storia a Bnei Brak negli anni 60 dei muratori che sono venuti per costruire il secondo piano della Yeshiva e purtroppo non è arrivato il camion con il cemento. Avete presente il camion quello? E il responsabile della Yeshiva dice: questi qua poverini sono qua, se non lavorano non sono pagati. E quindi stasera cosa portano a casa? Allora dice a loro, sentite, il cemento non è arrivato, non si può fare nulla. Se voi entrate in Yeshiva e studiate, io vi pago come se state costruendo il secondo piano. Sono entrati, dopo 10 minuti hanno detto, no, fa niente, torniamo a casa senza essere pagati. È una storia vera a Benebra.
Bellissima.
Studiare Torah come veramente bisogna studiare Torah. Dovete sapere che la Rizal, quando studiava Torah, sudava, aveva le vene che si gonfiavano. E il suo allievo, Rabbi Chaim Vital, gli diceva, ma perché studi così, con così tanto sforzo, tanto tu capisci tutto? E dice, no, la mitzvah è quella di sforzarsi. In realtà è così. Quindi,
ma l'allievo era un duro, era calabrese, origine calabrese. Suo papà si chiamava il calabrese. Il papà di Aim Vital.
Probabilmente il cognome era Vitale, arrivando in Israele si è fermato a Vital. Sì, era un italiano che la Risa l'ha detto che la sua anima è scesa in questo mondo per insegnare a lui i segreti della Kabbalah. Quindi da qui impariamo chi era questo allievo. Grazie a lui noi abbiamo tutti gli scritti della Risa, perché la Risa non scriveva niente, quindi Rabbi Chaim Vital ha scritto tutto lui. Quello che volevo leggere con voi è la parte più importante del fatto che quando si studia Torah succede qualcosa. Quindi leggiamo qualche riga insieme. E andiamo avanti e dobbiamo arrivare un giorno alla fine di questo capitolo molto bello. Allora, riga 6. Per di più, vuol dire, oltre il fatto che io quando studio Torah riesco a entrare nella mia mente, nella mente dell'anima vitale, per di più succede qualcosa. Io ricordo che avevo letto una storia di uno che quando pregava, traduceva ogni frase in Yiddish, che era la sua lingua madre. E gli dicevano: guarda che non devi tradurre. E dice: no, no, devo. Perché? Guarda che se traduci ogni parola poi fai delle interruzioni. E dice: no, 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 perché non voglio che solo la mia anima divina capisca, voglio che anche la mia anima animale capisca quello che dico. E deve dire anche lei, deve capire anche lei che Dio è quello che ha creato il cielo e la terra, che mi dà la vita e mi dà tutto quanto e devo ringraziarlo. Quindi ogni frase della Tefillah la traduceva. Perché? Perché deve capire anche lui. Quindi è quello che succede quando studi la Torah, che l'anima vitale capisce finalmente un argomento che altrimenti sarebbe stato un argomento che dice: no, no, a me non mi interessa. Vuoi fare una mitzvah? La facciamo, ma non farmi adesso cambiare le mie idee. Invece no, il lavoro con lo studio della Torah è quello di far cambiare proprio il modo di pensare all'anima vitale. Riga 6. Oltre a questo, per di più, e questo è l'aspetto più importante della preeminenza dello studio della Torah su tutti gli altri precetti, quindi quando si studia Torah è meglio che fare tutte le altre mitzvot. Come dice la Mishnah, ve Talmud Torah keneged kulam. Il valore dello studio della Torah è maggiore di tutte le altre mitzvot. Dedotta, l'autore del Tanya ha letto il libro dei Tikkunim, dedotta dalla citazione dei Tikkunim. Tikkunim è una parte dello Zohar fatta più sopra, che i 248 precetti sono i 248 organi del re. Noi abbiamo studiato che abbiamo 248 mitzvot positive perché HaKadosh Baruch Hu ci ha creato con 248 organi, che è anche perché il re vuol dire la sefirah del Malchut. Il livello del Malchut in cielo è composto da 248 organi, proprio come per fare un paragone nel caso di un essere umano. Non c'è confronto o somiglianza fra la forza vitale che c'è nei 248 organi e quella che c'è nel cervello. Noi sappiamo che il cervello è quello che consuma più energia. Quando uno studia si stanca molto di più che quando uno fa un lavoro manuale. Sedersi e fare l'uncinetto, puoi farlo per 6 ore e non ti stanchi. Se tu studi Torah 6 ore, la tua mente si stanca. Perché? Perché la mente succhia molta più energia che fare un lavoro manuale. Quello che c'è nel cervello, cioè nell'intelletto. Già che c'è, ci spiega come è fatto l'intelletto, che è suddiviso nelle tre facoltà di Chabad, Chokhmah, Binah, Da'at. Così, in modo del tutto analogo, quindi questo era un esempio, adesso spieghiamo la differenza che c'è tra le mitzvot fisiche, lavori manuali, e lo studio della Torah. Bisogna distinguere per miriadi di differenze senza fine l'illuminazione della luce, del benedetto Ein Sof, la luce che viene emanata da Hashem, che si veste dei precetti riguardanti azioni, in ogni mitzvah che facciamo, noi veniamo avvolti da una luce, da una illuminazione infinita, che è però comunque molto minore, riga 19, dall'illuminazione della luce del benedetto Ein Sof, avente gli aspetti di Chabad. Così come il cervello è quello che necessita di molta più energia, perché ne consuma molta di più, perché lavora molto di più. Quando tu fai una mitzvah, il lavoro che fai è uno. Quando tu studi la Torah, il lavoro che fai è un milione in confronto alla mitzvah. Aventi gli aspetti di Chabad, la quale si diparte dalla saggezza della Torah, è che ogni uomo afferra secondo la sua intelligenza e la sua capacità mentale. Qui fa riferimento al capitolo 5 che dice che ogni 4, che dice che ogni persona ha il dovere di studiare tutta la Torah in base alla sua capacità, nel senso che se sei molto intelligente o meno intelligente, in base alla tua capacità sei arrivato al massimo delle tue facoltà mentali, hai fatto la mitzvah dello studio della Torah. Perché con lo studio della Torah vediamo che cosa dice, cosa succede, e riga 23, e benché la si afferri solo nei suoi aspetti materiali, in altre parole, quando io studio Torah, che cosa studio? Come si costruisce una sukkah? Studio magari una halakha, che dice che se io lascio un vaso di vetro in mezzo alla strada e viene qualcuno... Un passante e inciampa e si fa male, non solo che non ti deve pagare il vaso di vetro, ma tu devi pagare i danni che hai fatto a lui, i danni che lui ha subito. Ok, questa è una halakha che tutti possiamo capire, giusto? Quindi la halakha la si afferra, come dice in riga 24, la si afferra nei suoi aspetti materiali. Tuttavia la Torah è confrontata con l'acqua che discende dai luoghi più alti, come è stato spiegato in precedenza. In realtà tu non stai studiando di un vaso che hai lasciato in mezzo alla strada, in mezzo al suolo pubblico. In realtà stai studiando degli argomenti elevatissimi che per capirli materialmente è scesa la Torah così tanto in basso come l'acqua che dalle nuvole scende sulle cime delle montagne, dalle cime delle montagne fa un percorso molto lungo fino a che arriva nelle falde acquifere sottoterra e da lì noi viviamo, da quell'acqua lì che noi attingiamo dai pozzi. Allo stesso modo la Torah arriva dai livelli altissimi, ma scende come l'acqua fino ai livelli più bassi, fino a raccontarci qual è la halakha di un signore che lascia un vaso in mezzo alla strada. Ora, faccio un'interruzione, perché prima di andare avanti volevo spiegarvi un pochino. Settimana scorsa vi avevo fatto una domanda. Vi avevo detto, uno studia le halakhot relative alla costruzione di una sukkah. Arriva la vigilia di Sukkot e lui deve costruire la sukkah. Lui dice, no, è più importante studiare la Torah che fare la mitzvah. Quindi io non costruisco la sukkah perché sto studiando la halakha della sukkah. Giusto? Ha ragione o non ha ragione?
Non ha ragione.
Certo che non ha ragione, perché? Perché questo è il mondo materiale, il mondo fisico.
Non fa la mitzvah, fa la sukkah, senza sukkah non può mangiare, non può bere, non può dormire, non può fare.
E non può fare la mitzvah di mangiare nella sukkah.
Esatto.
In realtà, quindi, abbiamo detto mille volte che la Torah è più importante delle mitzvot. La Torah è più importante delle mitzvot fino alle mitzvot. Però quando c'è da mettere... Uno, come vi ho detto settimana scorsa, uno dice, bellissimo Shulchan Aruch, spiega chi è un povero, come dobbiamo comportarci col povero. Se era ricco è diventato povero, ci sono delle halakhot di uno che era ricco che è diventato povero. Non è un povero qualsiasi, bisogna fare in modo che lui torni ad essere quello che era. Afilo sus lirkavalav eved larutz lefanav, così dice l'halakha. Se lui era abituato ad avere un cavallo e avere... il servitore che guidava il cavallo, bisogna comprargli un cavallo e anche il servitore che fino a questo punto è la mitzvah della tzedakah. Poi quando arriva il povero ti chiede, mi dai qualcosa? Tu dici, no, sto studiando le halakhot della tzedakah, quindi non ti devo dare niente. Chiaramente è sbagliato. Perché? Perché è sbagliato? Perché io sono qui per fare le mitzvot fisiche. Quando non ho in quel momento... la possibilità di fare una mitzvah fisica o il dovere di studiare Torah. C'è un'altra condizione. Se io studio Torah, e questa è la lezione che ho dedicato settimana scorsa, se vi ricordate, con l'argomento dei soldati, dei ragazzi che studiano Torah. E ringrazio su YouTube, qualcuno ha scritto un commento e mi ha ricordato di una bellissima storia di un tzaddik che lui all'uscita di Kippur non andava di corsa a mangiare, diceva ai suoi allievi di rimanere a studiare Torah, perché all'uscita di Kippur nessuno studia Torah, tutti corrono a mangiare. E quindi il mondo è senza Torah. E chi protegge il mondo? Quindi lui ha detto ai suoi allievi: rimaniamo ancora un'ora, studiamo noi, poi quando gli altri hanno finito di mangiare, aprono i libri, iniziano a studiare le alakhot della sukkah, le alakhot dell'ulav, dell'etrog, eccetera, eccetera, andiamo noi a mangiare. Ringrazio chi ha messo ha scritto questo messaggio su YouTube, perché ci fa veramente capire l'importanza dello studio della Torah, della protezione che il mondo ha grazie alla Torah. Però, se io studiando la Torah vengo a meno nelle mitzvot, chiaramente devo chiudere il libro. Ma se, così dice l'Halakha, se la mitzvah può essere fatta da qualcun altro, quindi è vero che è una mitzvah costruire la sukkah, però io preferisco pagare qualcuno che mi costruisce la sukkah perché voglio studiare Torah. Oppure uno dice: dai, dai, non ti preoccupare, tu studia, faccio io. Allora, in questo caso io non ho il dovere di chiudere il libro e di andare a costruire la sukkah, perché c'è qualcun altro che la può fare. Si chiama mitzvah she'efsharla asotah lidei acherim, una mitzvah che è possibile farla tramite qualcun altro. Allora, in questo caso io non sono esonerato dallo studio della Torah. Quando sono esonerato? Quando nessuno può farla se non sono io. Quindi.
Rav, ma quando il figlio dell'Alter Rebbe studiava Torah e non sentiva il bambino suo piangere, è venuto l'Alter Rebbe e l'ha redarguito, e
Esatto.
lì in questo caso.
In questo caso lui avrebbe dovuto fermarsi, perché o lui o suo papà, uno dei due, ha dovuto interrompere lo studio della Torah. Cosa fai? Dici: studio Torah, il bambino piange, non mi interessa perché sto facendo qualcosa di elevatissimo. È vero, però adesso, in questo momento, il bambino piange. E noi siamo scesi nel mondo fisico per studiare la Torah che ci insegna a come fare le mitzvot. Quindi alla fine l'alakha è: i Chachamim discutono se studiare Torah è più importante, se fare le mitzvot è più importante. Rabbi Tarfon dice studiare Torah è più importante. Rabbi Akiva dice Maaseh Gadol. Rabbi Tarfon dice no, Talmud Gadol. Alla fine i Chachamim sono arrivati alla conclusione: Gadol Talmud shemevili dei Maaseh. È importantissimo lo studio perché porta all'azione. Quindi se tu dici io studio e basta, anzi, è gravissimo. I Chachamim dicono Alomed Ce l'ho al menat la asot. Se qualcuno studia senza nessuna intenzione di mettere in pratica quello che studia, quello che dicono i Chachamim è gravissimo. Meglio se muoia al parto, meglio che non respiri neanche, non faccia neanche un respiro nell'ossigeno di questo mondo fisico, perché dal momento che sei arrivato nel mondo fisico, automaticamente sei entrato diciamo, nel club delle persone che hanno il dovere di fare le mitzvot. Quindi studiare senza fare le mitzvot è la cosa più grave che c'è. Ok, adesso quello che vorrà dirci il Tanya è esattamente questo: che nonostante ciò i Chachamim ci dicono che non è lo scopo e l'obiettivo di tutto non è lo studio, lo scopo e l'obiettivo di tutto è di fare la mitzvah. E quindi, quando non c'è nessuno che può farla, le devi fare te, perché questo è il motivo per il quale tu sei sceso in questo mondo, per trasformare il buio in luce. Va bene, leggiamo ancora qualche riga. Ok, riga 3. D'altro canto, se si tratta di un precetto che può essere adempiuto da altri, l'individuo non deve interrompere lo studio della Torah, benché la Torah non sia, dopo tutto, null'altro che la spiegazione dei precetti positivi. La ragione è che la Torah rappresenta, per così dire, il Chabad del Benedetto Ein Sof, significa la mente di Hashem, se così si può dire. Infatti dice per così dire, perché in realtà la Chokhmah di Hashem è un livello che non è una lode per Hashem. HaKadosh Baruch Hu ha dovuto creare la Chokhmah per creare questo mondo, ha voluto più che dovuto. Però noi parliamo della Chokhmah di Hashem. della Chabad, della saggezza di Hashem. Sicché quando un uomo è impegnato nel suo studio, nello studio della Torah, della saggezza di Hashem, la luce del benedetto Ein Sof che egli attira su di sé è di un grado e di un'intensità infinitamente superiore dell'illuminazione e dell'influenza che si ottiene con l'adempiere ai precetti, i quali sono gli organi del re. In altre parole, vero è che noi alla fine dei conti dobbiamo fare le mitzvot, ma se c'è qualcuno che può fare la mitzvah per conto mio, allora io non interrompo perché attiro su di me un grado, un'intensità infinitamente superiore dell'illuminazione e dell'influenza che si ottiene con l'adempiere ai precetti. Come abbiamo detto, c'è la testa e c'è il corpo. La testa è la fonte di tutto, gli organi sono quelle parti del corpo che sono importanti, ma non indispensabili. Però in realtà la testa che è la Torah serve per gli organi. In altre parole, è come dire, io ho una testa perché così la mia mano riceve gli impulsi, che in realtà è quello, esattamente quello che Hashem vuole da noi. Hashem vuole da noi, in questo mondo materiale, nel mondo dell'azione, che si facciano le mitzvot attive. Per fare le mitzvot devo studiare. E quindi se io studio, allora so come fare le mitzvot, ma non solo. Studiando la Torah ha un valore aggiunto perché mi collego con un'intensità superiore all'azione delle mitzvot. Però devo fare le mitzvot. Quindi se c'è qualcuno che le può fare al posto mio, io non interrompo. Se nessuno le può fare, devo interrompere. Finisce questo argomento il Tanya, riga 15. Questo è ciò che Rav Sheshet intendeva quando disse, poi vi spiego chi era Rav Sheshet. Rav Sheshet diceva: gioisci anima mia, per te ho studiato la scrittura, per te ho studiato la Mishnah, come è spiegato altrove diffusamente. Rav Sheshet era di umili origini, non era di una famiglia né benestante e né di grandi saggi, però lui ha lavorato tantissimo nello studio della Torah ed è arrivato a un livello di essere parte degli Amoraim, i Chachamim dell'epoca del Talmud. Rav Sheshet è famoso per molte frasi che ha detto. Una delle frasi che mi tornano sempre a mente è: quanta più acqua userai per fare la Netilat Yadayim, tanta più abbondanza Hashem verserà su di te. Ricordatevi questa regola: se volete diventare ricchi, fate Netilat Yadayim con tanta acqua, non state lì quattro gocce, proprio buttatene tante. Un recipiente intero non fatelo bastare per 6 volte, 3 volte, poi si riempie ancora e si fa l'altra mano. È uno degli insegnamenti di Rav Sheshet. Rav Sheshet, a un certo punto della sua vita, è diventato non vedente, e dove abitava un giorno è arrivato il re e lui è andato come tutti ad accogliere il re che passava per la via principale della città. E c'era un burlone, chiamiamolo così, che voleva prendersi gioco di Rav Sheshet, e quando è arrivato, dovete sapere che quando arriva come si dice, la carovana del re, non so se si dice la carovana, ma avete capito.
Corteo.
Corteo, bravissimo. Quando arriva il corteo reale, ci sono i ministri, i cavalli, eccetera, eccetera. Allora questo signore che voleva prendersi gioco di Rav Sheshet ha detto a Rav Sheshet: perché sei venuto qua? Ha detto: perché quando passa il re possiamo fare la Berakha. HaKadosh Baruch Hu ha dato una parte del suo onore a degli esseri umani. È una brachà conosciuta. Quindi cosa racconta il Talmud? Che gli ha detto: va bene, allora di la brachà perché adesso sta passando il re. E lui non ha detto la brachà. Poi quando è passato il secondo gruppo di soldati, ha detto: adesso sta passando il re. No, non ha detto la brachà. A un certo punto Rav Sheshet dice la brachà ed era veramente il momento in cui è passato il re. Questo signore si è molto impressionato E ha chiesto Rav Sheshet: come fai a saperlo? Ha detto: perché HaKadosh Baruch Hu ha dato una parte del suo onore agli esseri umani, vuol dire che il regno in terra è simile al regno nei cieli. E così come è scritto Lo bera ash Hashem, il regno dei cieli è silenzioso, perché il vero rispetto, il vero onore non lo si ottiene urlando. Una persona che sa farsi rispettare è una persona che si fa rispettare in silenzio, senza urlare. Una persona che urla è una persona che non riesce ad ottenere il rispetto. Quindi per disperazione, per non perdere il controllo, si mette ad urlare. Giusto? Mai urlare, né a casa né fuori casa, né il papà né la mamma. Come fanno le mamme senza urlare? Non lo so. Però,
Infatti,
però
io non ci riesco.
In realtà il vero rispetto non lo si ottiene con le urla, specialmente nella nostra generazione, che è una generazione che mai nessun genitore ha mai potuto sognarsi nei peggiori incubi di dover educare i giovani di questa generazione, che a 15 anni insultano i genitori. E ho detto poco. Quindi non sono le urla, non sono le urla che cambieranno qualcosa. Bisogna trovare il modo di far rispettare le regole della casa senza urlare. Urlare significa sto perdendo il controllo. E dato che nel regno dei cieli è silenzioso, infatti la famosa storia che avevo raccontato una volta con Rabbi Akiva, che è andato in cielo, e Rabbi Akiva si è fermato. Perché si è fermato? Perché ha detto: ho sentito il silenzio. E ho capito che sono arrivato dove c'è il regno di Hashem. E ho capito che da qui non posso più andare avanti. La stessa cosa Rav Sheshet ha fatto quando ha sentito il silenzio, perché il re incute timore. E se c'è il timore del re, nessuno fa rumore. Avete presente se entra il presidente? C'è silenzio. Se entra l'assistente del ministro, vabbè, prendi uno sgabello, siediti. Ma se entra il presidente? Presidente, perché? Perché incute timore. Oggi in realtà non c'è più neanche questa figura del re che incute timore, è un problema. Una volta c'era. E quindi Rav Sheshet ha fatto questa berakha col nome di Hashem perché? Perché in quel momento, quando è passato, ha sentito il silenzio. E quindi Rav Sheshet era di un'elevatura spirituale molto importante, è diventato uno dei Amoraim. Lui che cosa ha detto? Il Tanya lo porta, perché lui ha detto: gioisci anima mia, ho studiato Torah per te e ho studiato Mishnah per te. In altre parole, che cosa sta dicendo? Sta dicendo che tutte le volte che lui non aveva una mitzvah da fare, correva a studiare Torah, perché con lo studio della Torah tu porti su te stesso una luce così elevata che è simile alla luce che c'è nei cieli, perché la Torah è la Chochmah di Hashem. E quando io capisco la Chochmah di Hashem in base alle mie capacità mentali, intellettuali, porto dentro di me, non solo su di me come le mitzvot, intorno a me, ma la Torah, è scritto nel capitolo 5 del Tanya, io avvolgo la Torah, non che la Torah avvolge me. La Torah avvolge me, ma io anche avvolgo, perché ho capito che la mia mente, quindi io ho afferrato la Torah. Quindi sono io che avvolgo la Torah. Io e la Torah diventiamo una cosa sola, e quindi la luce è infinitamente più importante e più potente di quella della mitzvah. Comunque devo fare le mitzvot quando non c'è nessuno che le fa per me. Ok, leggiamo ancora qualche riga. Giusto per concludere l'argomento. Riga 20. Questa influenza ed illuminazione che l'uomo, occupandosi della Torah, attrae dalla luce del benedetto Ein Sof e fa splendere sulla propria anima e sulle anime di tutto Israele, perché quando io studio Torah illumino tutte le anime del popolo ebraico e proteggo tutto il popolo ebraico, non soltanto me stesso. Come si chiama questa luce, questa influenza? si chiama Shekinah, cioè la Shekinah, la Knesset Israel, la sorgente di tutte le anime di Israele, come sarà spiegato in seguito. Quando io studio Torah, nello studio della Torah io chiamo Hashem. Viene chiamata Keria, chiamata, nel senso che quando io apro il libro di Torah e studio Torah, sto chiamando Hashem. Da ciò, Koreba Torah, avete mai sentito questo termine? Leggere la Torah si dice Koreba Torah. Cosa vuol dire Koreba Torah? Vuol dire chiamare Hashem a mezzo della Torah. Non è che sto leggendo la Torah e basta. Sto leggendo la Torah che fa sì che io sto chiamando Hashem. Ciò significa che un uomo, il quale si occupa della Torah, chiama il santo benedetto Elisia che venga da lui. Per così dire, come un uomo chiama il suo compagno perché venga da lui, o come un bambino chiama il padre che venga e stia con lui per non essere separato da lui e rimanere solo. Hashem ci scampi da questa cosa. Perché fa gli due esempi? Fa l'esempio dell'amico e fa l'esempio del figlio. Quando io chiamo un amico, l'amico viene, se non viene non è un amico. Quando io chiamo mio papà viene, perché se non viene non è mio papà. Ma perché il Tanya fa questi due esempi? Perché ci sono due tipi di persone, ci sono i tzaddikim e ci sono quelli come noi. I tzaddikim vengono chiamati gli amici di Hashem. Quindi quando i tzaddikim studiano la Torah, Hashem viene e studia la Torah con loro e li protegge e li illumina come un amico. Noi che non abbiamo tutti questi meriti, siamo come i figli. Papà non ha scelto, sono tuo figlio, devi venire, perché io ti chiamo. Ora porta un... dai, lo lasciamo per la settimana prossima, l'ultima parte. Abbiamo quasi finito il capitolo, mancano veramente poche righe, ma lo teniamo per la settimana prossima.
Bravo, una domanda.
Grazie.
Volevo chiederti, nella Torah non c'è scritto che noi dobbiamo studiare la Torah, c'è scritto che dobbiamo fare le mitzvot, le 248 positive e le 365 negative, ma io non ricordo che ci sia scritto da qualche parte che dobbiamo studiare la Torah.
È scritto nella parasha.
Non è quando parla di Issachar e Zebulon che si dividono, deve studiare.
Certo, no, ma lui voleva il versetto. A parte che c'è scritto nella Torah, nello Shema, Veshinantam Levanecha Vedibartabam.
Quindi devi studiare.
Insegnerai ai tuoi figli e parlerai sempre della Torah, Beshivtecha Bevetecha, Uvlechtecha Vaderech, Uvshoch Vechaukuma. Quindi la parola della Torah deve essere sempre nella tua bocca. Però c'è un avvertimento, cioè non studiare la Torah non solo è perdere una mitzvah, ma è anche trasgredire. E nel Chumash Bamidbar, alla fine di Parashat, Hukat, forse Hukat. Lì c'è scritto che Devar Hashem Baza ve'et mitzvato hefar hikaret tikaret al nefeshai. Vuol dire che quando una persona ti dà un regalo e tu disprezzi il regalo, metti in difficoltà, in imbarazzo, giusto, che ti dà un regalo. Io ho regalato questa settimana un tzitzit a un ragazzo. Gli ho detto, voglio farti un regalo, però prima voglio chiederti se tu puoi accettare questo regalo. Ti ho portato un tzitzit dall'Israele, però prima di dartelo, siccome non voglio essere messo in imbarazzo, nessuno vuole essere in imbarazzo, allora gli ho chiesto, ti va di ricevere in regalo un tzitzit? Gli ho detto, certo, allora glielo regalo. Perché? Perché se lui mi diceva no grazie, io ci sarei rimasto male. C'è anche una questione alachica, velocemente. Quando un uomo sposa una donna, gli dà un oggetto di valore, che oggi si usa dare l'anello d'oro, giusto? E con l'anello si fa l'acquisto. Ora la Gemara dice, se la donna vuole dare al marito, la Gemara dice, se il marito è una persona importante, e accettare un regalo da una persona importante, scusate, e regalare, e quando una persona importante accetta un tuo regalo, ti crea piacere, si può fare. Se invece non è una persona importante, non si può fare, perché Quando una persona importante accetta un tuo regalo, questo ti crea grande piacere, giusto? Siete tutti d'accordo? Ora, quando Hashem ci ha dato la Torah, che è la cosa più preziosa in assoluto che ha creato per noi e di cui gli angeli hanno combattuto perché non succeda, che la Torah passasse in nostro possesso. E noi diciamo no, grazie. Questo è un'umiliazione, è un imbarazzo molto grande. Quindi, oltre al fatto che nello Shema c'è scritto che dobbiamo studiare la Torah, che è una mitzvah tase, abbiamo anche la mitzvah lotase, quella di non, diciamo, umiliare il regalo che Hashem ci ha dato. E quindi abbiamo questa mitzvah così importante che ha la facoltà di avvolgerci di una luce, di una protezione a noi e tutto Am Israel e quindi di conseguenza a tutto il mondo, oltre al fatto che ci cambia il nostro modo di pensare, non dell'anima divina, ma dell'anima vitale, quella animalesca, e diventiamo un po' meno Esav, diventiamo un po' più Yaakov. E questo è grazie allo studio della Torah. Nella lezione settimana prossima concluderemo. E il Tania ci spiegherà cosa vuol dire studiare la Torah. Studiare la Torah vuol dire chiamare Hashem, come si chiama Hashem, come si fa a chiamare Hashem tramite lo studio della Torah, la parte finale, la parte più bella. E con la settimana prossima, Be'ezrat Hashem, finiremo l'argomento che abbiamo iniziato nel capitolo 35, 36, 37, capitolo 38, inizierà un altro argomento. Ciao a tutti quanti voi e grazie mille per portare luce in questo mondo.
Grazie a te.